Radio 3 Scienza.
minuti e 37 secondi in questo momento. Benvenuti e benvenuti a Radio 3 Scienza da Luca Tancredi Barone e da tutta la redazione. La polemica e le sperimentazioni vanno avanti da 5 anni, più o meno, fra rinvii, dibattiti e scontri politici, e ieri l'AIFA, l'agenzia del farmaco, ha finalmente concluso l'iter per la commercializzazione della RU486. Entro un mese verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'autorizzazione alla somministrazione della pillola abortiva anche nel nostro paese. Siamo in attesa di metterci in comunicazione con Silvio Viale per parlare proprio di questo tema, ma intanto iniziamo ad anticipare il secondo tema di oggi di Radio 3 Scienza: i rifiuti pericolosi nei mari della Calabria, che ci sono ormai, è stato appurato. Il problema è che da un mese a questa parte pare non essersi mosso molto, o almeno non se ne è parlato molto. La nave predisposta dal governo per andare a monitorare i fusti nel fondo del mare, che si chiama Mare Oceano, pare sia approdata ieri nei porti di Vibo Valentia. Si tratta di una nave oceanografica specializzata in ricerche e analisi sottomarine, che però non sarebbe attrezzata per il recupero dei fusti contenuti nel relitto. E intanto sabato prossimo, lo ricordiamo, ad Amantea è stata organizzata una manifestazione che si chiama appunto Basta Veleni. Ecco, abbiamo con noi Silvio Greco, buongiorno. Che è biologo marino e soprattutto assessore all'ambiente della regione Calabria. Ecco, le notizie che ho appena dato risultano anche a lei, o ha qualche cosa da aggiungere rispetto a quello che ho detto?
No, assolutamente, ha fatto un quadro molto preciso. Io ieri sera sono andato a trovare qualche mio ex collega che lavora a bordo della Mare Oceano. Loro hanno questo ROV, che è molto... uno strumento di...
Ecco, ci spieghi bene che cos'è questo ROV, Remotely Operated Vehicle. Che
praticamente
cosa fa?
È un veicolo filoguidato che normalmente viene utilizzato per prospezioni visive. Normalmente sui ROV normali si montano delle telecamere, delle macchine fotografiche, e si fanno dei rilievi, e sono degli strumenti che possono arrivare a profondità elevatissime. Invece ci sono altri ROV che, oltre alle telecamere, montano anche dei manipolatori, dei bracci meccanici, montano delle sonde multiparametriche, montano per esempio delle frese per tagliare le paratie delle navi. Cioè, è uno strumento, diciamo, multilivello, che viene utilizzato dalle marinerie di tutto il mondo per fare proprio lavori subacquei veri
e propri. E quindi dentro questa Mare Oceano c'è un ROV di questo?
Sì, c'è un ROV di questo, ultima generazione, che arriva fino a 2000 metri.
E quindi allora, più che sufficienti per arrivare lì. Però lei, Silvio Greco, nei giorni scorsi, insomma, l'abbiamo letto sull'agenzia di stampa, ha detto: a noi non interessa tanto andare lì e fare delle chiacchiere, vogliamo effettivamente mettere in sicurezza questi fusti. E secondo lei questa nave ci riuscirà?
No, questa nave può fare solo... perché il problema, le dicevo prima, non è tanto la capacità operativa, che in ogni caso questo attrezzo ce l'ha elevata. Il problema è qual è il mandato, qual è la mission, no? Diciamo, la regola d'ingaggio che gli è stata data. Bene, io ad oggi, a stamattina, non so che cosa deve fare questa nave, nel senso che non ho mai ricevuto una comunicazione che mi dicesse cosa il Ministero insieme alla DDA intende fare con questa nave, perché se questa nave è stata chiamata per fare solo un survey, diciamo, di tipo visivo, o per vedere com'è la struttura tridimensionale, per fare un mappaggio tridimensionale dell'imbarcazione, o per identificarla, onestamente a me poco interessa, cioè a me, ai calabresi, perché il nostro obiettivo vero è caratterizzare, cioè trovare, sapere cosa c'è dentro questi bidoni, in modo che poi si bonifica, nel senso che qualcuno viene e se la prende via.
Ecco, 335-56-34-296 il numero di SMS per i nostri ascoltatori per rivolgere domande e curiosità a Silvio Viale, che ricordiamo appunto, oltre a essere un biologo marino, è l'assessore all'ambiente della Regione Calabria. Si è parlato di svariate decine, 55, qualcuno dice anche più, navi affondate. Ecco, lei che cosa sa fino a questo?
Ma guardi, innanzitutto mi chiamo Greco.
Scusi, Silvio Greco, no, mi prego, scusi, prego, perché avevamo un altro ospite che si chiama Silvio.
No, è chiaro, è chiaro.
Mi scusi, no, Silvio Greco.
No, si figuri. No, il discorso è questo, guardi. Noi ora riceviamo segnalazioni giornaliere di avvistamenti, di affondamenti, anche perché si è creata una legittima, insomma, un legittimo allarme tra i pescatori, tra i cittadini. Cioè. La verità è questa, che sicuramente l'individuazione di una nave a Cetraro, dove in ogni caso non doveva esserci nessuna nave, dove i registri navali non hanno mai segnalato collisioni, dove i pescatori quando pescavano a strascico non trovavano afferrature perché non c'era niente, ma solo dopo il 92 è iniziato a essere segnalata, significa segnalata, nel senso i pescatori toccavano con la rete questa afferratura, quella che loro chiamano afferratura, è evidente che la scoperta di questa nave segnala un taglio rispetto alle cose del silicio, si è detto. C'è la procura di Reggio, il procuratore, che ha lavorato 16 anni su questa vicenda, che ha tonnellate di carte. Quindi il fatto che ora si sia trovata la nave significa che tutto quello che questo servitore dello Stato ha fatto non erano sciocchezze, nel senso è qualcosa di vero ci sarà, ecco. Quindi è chiaro che se c'è questa ce ne saranno anche altre. Certo. Io mo sui numeri ci andrei cauto, perché qua 50, 60...
Perché bisogna poi andare a vedere. Ecco Silvio Greco, ma come diciamo assessore della Regione Calabria, che impegno preciso si è preso e qual è, come dire, la cosa concreta che lei si impegna a fare?
Allora guarda, io mi sono sbilanciato rispetto alla richiesta della Procura di Paola, che non aveva i mezzi per verificare se l'impronta che aveva di un Siskansonar fosse appunto una nave o una scogliera. Io con l'ARPACAL siamo andati là e abbiamo trovato la nave, l'abbiamo data al procuratore. Quindi questo. E dico questo perché le regioni, tutte le regioni d'Italia, non hanno competenze sul mare, nel senso che il legislatore, il costituzionalista, non ha mai dato alla regione una qualsiasi voglia tutela, se non quella rispetto alla balneazione. Quindi le agenzie regionali dell'ambiente possono solo occuparsi di balneazione. Quindi noi, da un punto di vista operativo sulla nave, purtroppo non possiamo fare nulla, perché non abbiamo le competenze, perché la legge quindi non ci ha dato neanche gli strumenti. Però ciò non significa che noi staremo a guardare, perché noi ora aspettiamo quello che fa il governo, che ha il titolo del mare e di tutto quello che c'è sotto, inclusi i relitti. Tra l'altro voglio ricordare che questa nave e i relitti non l'abbiamo messa noi là, e i relitti non l'abbiamo, e i rifiuti non l'abbiamo prodotti noi. Dopodiché è evidente che se il governo su questa vicenda, insomma, continua a mandarci navi che possono fare solo rilievo, eccetera, è chiaro che noi faremo altre cose. Io sono già stato da Dimas, il commissario europeo, e c'è in atto anche una nostra analisi rispetto alla Corte Europea di Giustizia, c'è l'ONU che si sta occupando di questa vicenda, è chiaro che io non è che sto fermo a guardare, ma al contento di una lettera dove ci dice tutto a posto, insomma, andate avanti.
Lei diciamo cercherà di farsi, come dire, portavoce delle istanze dei calabresi. Intanto vorrei dare il benvenuto a Mario Dionisi, buongiorno.
Buongiorno.
Che è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione, esatto, e la Ricerca Ambientale. Ecco, Silvio Greco poco fa ci ha detto: questi rifiuti, voglio ricordare, non li abbiamo prodotti noi. Adesso non è chiarissimo esattamente di che tipo di rifiuti si tratta. Lei in particolare si occupa di rifiuti radioattivi, quindi la prima domanda che ci viene da farle è: quanti sono questi rifiuti radioattivi, come si producono, qual è il percorso che porta alla produzione dei rifiuti radioattivi?
Beh, innanzitutto i rifiuti radioattivi in Italia vengono dalle attività che l'Italia ha svolto negli anni 60-70 nel campo nucleare, quindi sono, diciamo, oggi ammontano a circa 28.000 metri cubi e sono tenuti in stoccaggio, in sicurezza, nelle installazioni dove sono stati prodotti. Di questi 28.000 sicuramente qualche percentuale di metri cubi sono quelli che, diciamo, normalmente continuano comunque ad essere prodotti dalle attività di tipo medico ospedaliero, di ricerca, insomma, non dalle attività nucleari vere e proprie, anche se il mantenimento in sicurezza delle impianti comunque produce qualche diciamo metro cubo di rifiuto all'anno. Insomma, ecco.
Ecco, ma si è letto, Mario Dionisi, che c'è stato in passato il progetto di inabissare questi fusi. Ora ovviamente
sì,
questo non ha nulla a che fare con il problema della campagna, perché eventualmente questo tipo di, come dire, di affondamento non era assolutamente legale, però qualcuno invece parlava della possibilità di farlo.
Sì.
Si è fatto e perché?
Negli anni 70, diciamo così, era una pratica riconosciuta, tra virgolette, valida, di affondare dei rifiuti sempre a bassa attività nel, diciamo, in fondali marini, infatti si chiamava sea dumping, venivano abbandonati in mare questi rifiuti, poi diciamo per gravità si depositavano sul fondo ed era...
Ecco, a noi pare un po'
una pratica riconosciuta.
Però pare un po' agghiacciante che si facesse questo.
Sì, oggi con gli standard radioprotezionistici da una parte, ambientali dall'altra, sembra quasi impossibile. Però era una pratica riconosciuta dai governi.
Ed è stato fatto da qualche parte?
È stato fatto, sì, in diverse zone dell'Oceano Atlantico. E anche nell'Oceano Pacifico in parte, e, insomma era qualche, adesso non saprei dire la quantità totale che in questo breve periodo di tempo sono stati diciamo smaltiti. Ma era una pratica.
Ma oggi si continua a fare o non si fa più?
Non si fa più perché è stato bandito con una convenzione nell'84, mi sembra.
Ecco, però ci sono altri tipi di progetti, insomma, per mettere i rifiuti nel mare, di forma un po' diversa.
Sì, perché dicevamo prima, i 28.000 metri cubi, prendendo il caso italiano, i 28.000 metri cubi presenti nel territorio italiano sono un insieme di rifiuti che appartengono a diverse tipologie di rifiuto, di categorie, come li classifichiamo noi in Italia. E in particolare la maggior parte, circa 22.000 metri cubi, sono del tipo di seconda categoria, che perdono la loro radioattività nell'arco di qualche centinaio di anni, mentre una parte, diciamo, minore come quantitativo, ma più consistente come quantitativo di radioattività, è cosiddetta terza categoria, che invece necessitano tempi decisamente più lunghi per perdere la loro pericolosità, diciamo, radioattiva, perché è ovvio che poi eventuali contenuti di tipo tossico, quelli non perderanno mai quel tipo di pericolosità, no? E per questo tipo di rifiuti, quindi a livello internazionale, si studiano diverse opzioni, tra le quali quella perseguita almeno da diversi paesi come la Finlandia, la Svizzera, la Francia, gli Stati Uniti, stanno studiando lo smaltimento, quindi la collocazione di questi rifiuti in formazioni geologiche profonde, formazioni geologiche intendendo quelle diciamo strati rocciosi o che sono ritenute stabili almeno da milioni di anni e per cui garantiscono la stabilità per altrettanti periodi di tempo, diciamo.
Ecco, un'ultima battuta per Silvio Greco. Si è parlato di una commissione d'inchiesta, come spesso si fa in Italia quando si vuole scoprire o non si vuole scoprire qualcosa. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, c'è una commissione parlamentare che ci sta lavorando da un bel po', insomma. Come dire, quello che è certo è che da quando è stata bandita proprio dalla conferenza di Londra, no, il dumping in mare, come dire, sono partite tutte queste operazioni illegali. Io ora la preoccupazione mia, al di là, appunto, io sentivo il discorso che faceva il collega legittimamente. Qua più che dell'emivita, poi, insomma, di queste sostanze che sono quelle che sono, noi abbiamo anche preoccupazione per una natura del carico che possa anche essere esclusivamente solo tossico-nocivo, insomma, quindi
certo.
Restiamo sul fatto che noi vogliamo che venga rapidamente caratterizzata e venga bonificata.
Quindi venga caratterizzata, si capisca un po' quello che c'è.
Perché se no qua, poi tra l'altro voglio dire, la cosa che, senza vittimismo, perché tra l'altro non mi appartiene culturalmente, ma non si capisce perché a Livorno, già da ieri sono partite le ricerche delle presunte navi, no? E noi che abbiamo uno che ha detto ne ho fondate tre,
certo.
E una l'abbiamo trovata, non ci vanno a trovare neanche le altre due.
Bene, grazie Silvio Greco, biologo marino, assessore all'ambiente della Regione Calabria. Questo suo appello lo rivolgiamo a chi di competenza, quindi al Ministero dell'Ambiente. Grazie anche a Mario Dionisi, responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi dell'ISPRA. Questa è Radiotrescienza, radiotrescienza@rai.it per scriverci.
statues, my friends, hold it far too well. I'm up on the pavement, and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down to size, academia blues. And Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement, yeah, she's a weather girl. And I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. She says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin. And she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How was she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 80 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems to climb so high now. We're so low, strikes me the moral of this song must be there never has been one.
Seven Days and Seven Nights, che sono quelle che noi speriamo ci vogliano alla nave Oceano Mare per monitorare un po' cosa c'è sul fondo dei mari della Calabria, seguito dai The New Year. E intanto voltiamo pagina qui a Radio 3 Scienza. L'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa ha commissionato uno studio per costruire un quadro sull'uso dei internet da parte degli italiani e in particolare sulla riconoscibilità dei domini del .it, cioè i domini che caratterizzano il nostro paese. Buongiorno Anna Vaccarelli.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Ricercatrice proprio di questo istituto, l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. Ecco, innanzitutto il vostro istituto è quello che attribuisce questi domini, il .it, è così? E come funziona?
Dunque, l'istituto gestisce il registro dei nomi.it ed è un'attività che il CNR svolge sin da quando è stato registrato il primo nome a dominio in Italia, che è stato appunto CNR.it. Il CNR con i suoi ricercatori allora, per una ricerca d'avanguardia si collegarono per la prima volta alla rete, all'allora internet, si chiamava ARPANET americana, e successivamente quindi il primo nome a dominio.it, CNR.it, fu proprio registrato in Italia, e da allora il CNR gestisce questa attività, che si è ovviamente evoluta nel corso del tempo. È un po' oggi un settore in espansione in tutto il mondo, e quello che viene fuori da questa indagine che ha svolto per noi la società Pragma come preparazione a una campagna di comunicazione che stiamo per lanciare ci dice che il punto IT è nell'immaginario collettivo molto vicino al punto com e che le altre estensioni sono abbastanza ignorate. IT si identifica quindi probabilmente bene con l'italianità, con una è un dominio, normalmente un sito web che fa riferimento a questi nomi, che parla italiano, quindi le persone immediatamente
sanno di che si tratta. Ecco, ma proprio qualche giorno fa il ministro Brunetta ha parlato di internet, perché ha detto, insomma, noi vogliamo che tutti gli italiani possano accedere a internet a banda larga, eccetera, eccetera. Ma dalla vostra ricerca sembra venire fuori che solo più o meno la metà degli italiani utilizza internet quotidianamente.
Sì, l'indagine che abbiamo fatto è rispetto all'uso di internet, ovviamente, non diciamo alla disponibilità di connettività, però effettivamente quello che viene fuori è che circa la metà degli italiani usa internet e soprattutto diciamo le fasce più giovani della popolazione e quelli più scolarizzati. L'uso si accentua arrivando quasi al 100% in alcune categorie che sono quelle che noi abbiamo individuato come opinion leader, quindi politici, giornalisti, funzionari della pubblica amministrazione, docenti universitari, che dichiarano l'utilizzo quotidiano di internet per svariate ragioni. Per la maggior parte le persone usano internet per approfondire, per comunicare, raramente per studiare, più che altro per scambiarsi informazioni. Quello che un po' abbiamo visto che manca nella popolazione, in generale anche nelle piccole e medie imprese, è la sensibilità alla necessità di avere un proprio nome sotto IT, perché alcuni lo associano esclusivamente al sito web, viceversa uno potrebbe avere un nome con un'estensione qualunque, ma in particolare con l'estensione IT, anche solo per avere un indirizzo di posta elettronica personalizzato, dove dopo la chiocciola ci sia il proprio nome o il proprio cognome, senza necessariamente per questo dover gestire un sito web che per alcuni può risultare complicato o effettivamente inutile.
Inutile, ecco, per cui in realtà sono solo una piccola percentuale quelli di gli italiani che utilizzano un indirizzo di posta elettronica, diciamo così, personalizzato.
Sì, sono diciamo abbastanza che utilizzano un indirizzo di posta elettronica personalizzato, sono veramente pochi. Che ce n'hanno non personalizzato è circa la metà, che pensa di dotarsene circa il 10%, ma che personalizzato sono veramente piccolissimi numeri. E l'altra cosa che un pochino ci ha colpito da questa indagine è stato che la maggior parte delle persone intervistate non sapeva che il registro è gestito da un organismo pubblico, in particolare dal CNR. Però una volta scoperto questo, l'opinione che le persone hanno di questo intervento del CNR sulla registrazione dei domini è positiva, perché pensano che sia un ente comunque serio e affidabile, in qualche modo interpretano positivamente questo fatto.
Questo fatto. Anna Vaccarelli, abbiamo una domanda di un nostro ascoltatore al 335-5634-296 che, come si dice, cade proprio a fagiolo per chiudere un po' questa nostra chiacchierata. Per quale motivo, ci dice questo ascoltatore, rispetto a qualsiasi altro paese nel mondo la burocrazia per ottenere un dominio.it è ancora così complicata ed arretrata tra fax e fotocopie?
Posso dare una buona notizia al radioascoltatore, che dal 28 settembre non è più così, perché abbiamo un nuovo sistema di registrazione che è in tempo reale, che convive con quello precedente, ma ci sono degli operatori oggi che sono accreditati per il registro e che possono registrare con una procedura online come la maggior parte degli altri registri al mondo. Quindi abbiamo superato anche questo ostacolo da poche settimane, ma l'abbiamo superato.
Grazie Anna Vaccarelli, ricercatrice dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Quello che stiamo per ascoltare è davvero Seven Days and Seven Nights, il brano che invece abbiamo ascoltato prima era Perfect Skin, eseguito da Lloyd Cole and the Commotion. Questa è Radio 3 Scienza, www.radio3.rai.it, per avere tutti i titoli corretti dei nostri brani musicali. In seven days and seven nights will we forget the long flight, and now that we're here is there no way we could stay for a year and at least keep the sun on. Home, down my balls and hair.
I'd never take. I have my one weekend sun today.
E abbiamo aperto Radio 3 Scienza parlando del via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla RU486 e ci ha raggiunto Silvio Viale. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Viale, ginecologo dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Ecco, innanzitutto, quali sono i paletti che ha messo l'AIFA rispetto all'impiego di questo farmaco?
Guardi, i paletti non li conosco e vedremo nella scheda tecnica. Peraltro non potranno che essere delle osservazioni e delle indicazioni sulle modalità di registrazione. Penso l'unico paletto sensato che ha messo è quello probabilmente di autorizzarla o di consigliare di utilizzarla fino a sette settimane e non fino a 9, però non sarà un divieto assoluto, peraltro lo useremo anche la RU486 negli aborti terapeutici del secondo trimestre e in altre indicazioni cliniche, come capita spesso con i farmaci.
Ecco, sui giornali oggi c'è scritto che questo farmaco potrà essere solo comprato negli ospedali e la terapia deve iniziare in ospedale con il consenso naturalmente informato della donna e poi le regioni faranno il resto. Lei in realtà è da tanto tempo che sostiene la tesi che non sia necessario un ricovero in tutti i casi.
Guardi, c'è molta confusione sull'argomento perché non sempre si hanno gli stessi riferimenti. Il discorso è questo: la pratica sarà ospedaliera, perché così prevede la legge. Il farmaco è un farmaco ospedaliero, quindi sarà solo disponibile negli ospedali. Noi utilizzeremo il farmaco in ospedale, la paziente verrà probabilmente ricoverata perché sta in ospedale. Se questo sarà un day hospital, un ricovero ordinario, un day hospital che diventerà ricovero, un ricovero ordinario che rimarrà day hospital perché la paziente va a casa, o se all'inizio le donne staranno in ospedale 3 giorni, come è successo per la sperimentazione, sono tutte cose che verranno superate in poco tempo. Quindi io non ne farei un dramma, perché poi il buon senso dei medici e delle donne porterà a trovare l'equilibrio migliore. Quello che invece non posso accettare, lo dico con molta pacatezza, è che per le donne che abortiscono e per i medici che eseguono aborti vi siano minori diritti e minori garanzie rispetto a quelli che sono per tutti gli altri interventi. Quindi è chiaro che avremo lo stesso atteggiamento che avremo nei confronti di altri interventi medici. Quindi il discorso del ricovero vedremo se qualche assessore nervoso imporrà un ricovero all'inizio, dovrà poi ritornare velocemente sui passi, perché guardi, sono 20 anni che in Italia singhiozzo è stata usata la RU486 e sin dalle prime sperimentazioni alla Mangiagalla, fine anni 80, le donne andavano a casa, quindi questa polemica è una polemica politica relativamente recente.
Ecco, 335-56-34-296 il numero di SMS per le curiosità dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Lei appunto adesso ha menzionato le sperimentazioni, lei ne ha portata avanti una molto importante negli anni, e in un intervento di Gloria Saccani Iotti pubblicato oggi sul giornale, Gloria Saccani Iotti è uno dei membri dell'AIFA, dice che come dire, questa autorizzazione metterà uno stop a queste sperimentazioni adesso e soprattutto alla pratica molto poco, come dire, molto poco positiva dell'acquisto all'estero di questa di questo farmaco, che soprattutto avveniva nelle regioni del nord.
Guardi, anche qui credo che la dottoressa abbia un po' di confusione. La sperimentazione fatta da Sant'Anna è una sperimentazione legittima, è approvata a tutti i livelli, ebbe due ispezioni ministeriali, avremmo l'autorizzazione come etico.
No, no, ma non è criticata la sperimentazione, semplicemente dice che verrà sospesa, insomma.
No, e fu fatta proprio una sperimentazione. No, no, si faranno altri studi clinici, esattamente, perché come tutti i farmaci, non è che sull'RU486 non si faranno più studi, e anzi in Italia cominceranno finalmente gli studi come si fanno in altri paesi. Quindi io direi che questa roba della sperimentazione selvaggia sia sempre stata una battuta politica di più. Sull'importazione, come tutti i farmaci disponibili nella comunità europea, è un diritto dei pazienti italiani di poterlo avere e di importarlo per il singolo caso. La stessa cosa valeva anche per la RU486 come per le chemioterapie, come per altre cose. L'unica differenza è che per la RU486 bisognava passare tramite la strettoia della 194 e del fatto che l'aborto debba essere praticato da un medico ospedaliero, e questo implica un po' di autorizzazioni da parte di direttori sanitari, primari, assessori, per cui soltanto poche regioni e pochi ospedali e pochi medici si sono sobbarcati questo fardello, che era un lavoro in più, anche gravoso. Però questo ha mantenuto il fatto che in Italia si potesse utilizzarla e offrirla, anche se in modo limitato. Il fatto che oggi 4.000 donne l'abbiano utilizzata è sicuramente importante dal punto di vista anche della capacità nostra di cominciare. Noi non cominciamo da zero, oggi in Italia cominciamo da queste esperienze avute in 6 regioni, tra cui anche Bari o Pescara, che non sono proprio al nord, e so già che moltissimi altri ospedali cominceranno adottando i nostri protocolli.
Ecco, dottor Viale, c'è un ascoltatore, Carlo, che ci sottopone una questione che è molto importante. Dice: in tutti gli ospedali non credo, è già difficile oggi per l'aborto e la pillola del giorno dopo. Lei come risponde al nostro ascoltatore Carlo?
Allora, prima di tutto ripeto sempre che l'aborto e la pillola abortiva e la pillola del giorno dopo, che è un contraccettivo, sono
due cose diverse.
Anche se sono tutte due battaglie che io porto avanti, e le polemiche di chi è contrario le accomuna, quindi aumenta la confusione. Carlo ha ragione, perché l'applicazione della 194, ma come tutta la sanità in questo paese, è a macchia di leopardo, non c'è lo stesso standard in tutte le regioni. Peraltro la 194 è applicata in modo disomogeneo anche sulla base di polemiche, di disincentivi e di interferenze nel mondo politico, che possono variare da zona a zona. Cioè, attivare la stessa procedura in un consultorio qui a Torino non è lo stesso che attivarlo magari in alcune zone della Lombardia, del Veneto, anche del Lazio, o anche in alcune zone dell'Emilia, dove un condizionamento politico tende a rallentare il procedimento, a porre ostacoli, anche se poi alla fine in Italia comunque tutte riescono a abortire. Guardi, nel Veneto l'altro giorno una signora mi ha chiamato disperata, perché era a 7 settimane, cioè all'inizio, gli hanno prenotato l'intervento a 12 settimane. Questa signora dovrà aspettare più di un mese per poter fare l'intervento, che, dovendo interrompere la gravidanza, è sicuramente una situazione psicologica stressante, ed è qualcosa. Dopodiché la signora si è rivolta in un'altra regione e ha fatto l'intervento nel giro di 10 giorni, come è normale. Quindi ha ragione Carlo a sollevare questo problema. Starà a noi medici, starà a tutti quanti cercare di offrire le situazioni migliori alle donne non soltanto per l'aborto, ma per tutta la sanità, insomma.
Bene, bene, grazie a Silvio Viale, ricordiamo ginecologo dell'ospedale Sant'Anna di Torino, è una delle persone che più in questi anni ha combattuto perché la RU486 entrasse, diciamo così, nel novero dei farmaci utilizzabili normalmente dai medici. Questa è Radio 3 Scienze, un programma di Rossella Panarese, a me non resta che, come sempre, salutare e ringraziare in regia Costanza Confessore, in redazione i miei colleghi Silvia Bencivelli, Andrea Gentile e Marco Motta, alla console Cristina Santi. Vi ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica, come sempre, è radiotrescienza@rai.it. A me non resta che passare ora la linea a Radio Tremondo con Stefano Cingolani e salutarvi e augurarvi una buona giornata. Da Luca Tancredi Barone, ci sentiamo domani.